con questa lezione terminiamo la parte relativa alla finanza aziendale che riguarda di più economia aziendale. Come sempre riprendiamo giusto una panoramica su quello che abbiamo fatto la volta scorsa. In effetti abbiamo considerato dei dati, un bilancio della De Cecco e sulla base di questi dati ci siamo andati a costruire gli indici di cui abbiamo parlato nelle lezioni quindi precedenti. Con i dati della De Cecco abbiamo ripercorso un poco e rispiegato alcune voci, almeno quelle più importanti, sia dello stato patrimoniale che del conto economico. Abbiamo visto come si fa a costruire gli indici partendo però dalla determinazione quindi degli aggregati in modo da avere a disposizione i dati per rendere più semplice quindi il calcolo. In effetti si tratta di semplici quindi calcoli, ma l'esercitazione non consiste in quello nel calcolo, ma in effetti nell'analisi poi dei dati che andiamo quindi a costruire. Per quanto riguarda quindi i dati a disposizione, in questo caso della De Cecco, ci manca quindi appunto analizzare in modo più particolare la leva finanziaria, che è uno degli indici di cui si compone, si compone quindi il ROE. Che è uno degli indici che è più utilizzato e che insieme poi al ROTA, detto anche ROI o ROA, e che una volta quindi costruiti, ripeto, per un'analisi è necessario anche fare dei confronti perché non esistono quindi dei valori fissi rispetto ai quali giudicare la redditività e l'equilibrio finanziario patrimoniale, perché se dal calcolo quindi di questi indici si dovesse vincere quindi una redditività negativa, diciamo che quella redditività quindi è negativa, cioè c'è poco quindi da dire, però con un'analisi più approfondita si può cercare di capire cosa ha determinato quella redditività. Ma nel caso in cui invece questi valori e ci si spera che siano positivi, sempre questi indici sulla redditività, diciamo che non c'è un valore ideale per tutte quindi le imprese, cioè non è possibile dire che c'è un valore ideale a cui tendere per quanto riguarda il ROE oppure il ROA o gli altri. Per valutare questo quindi aspetto bisogna valutare quindi da impresa quindi a impresa, quindi si rendono necessari, come abbiamo detto anche in altre occasioni, dei confronti. Questi confronti vanno fatti nel tempo. E quindi praticamente si analizza quindi la redditività dell'impresa, quindi in anni differenti, è quello proprio che abbiamo fatto con De Cecco, non a caso abbiamo preso in considerazione i valori di bilancio spalmati su 5 anni, dal 2014 al 2018. Si poteva fare quindi un'analisi anche più recente, cioè 15-19, ma i dati del del 2019 non sono ancora quindi disponibili, per cui abbiamo basato questa analisi, questa esercitazione su 2014-2018. Inoltre, possiamo anche fare un confronto nello spazio, cioè in effetti si confrontano tra di loro, quindi la redditività, quindi questi indici calcolati tra più imprese. Però per fare questo è necessario che queste imprese siano comparabili, quindi devono essere omogenee sotto quindi alcuni aspetti. Cioè si fanno a prendere in considerazione quelle imprese che hanno caratteristiche simili, per esempio in termini di rischio, quelle che svolgono la stessa attività. Nel caso nostro della Dececo, la si può confrontare cioè il confronto lo si può fare con imprese che producono, che svolgono la stessa attività, quindi che producono quindi pasta. Un altro fattore da considerare per le imprese, quindi da comparare, è la dimensione. Quindi andremo a prendere in considerazione quelle imprese che svolgono la stessa attività, ma che abbiano anche la stessa quindi dimensione. L'analisi che abbiamo condotto quindi sui dati della Dececo, quindi un'analisi nel tempo, ci ha portato quindi a concludere quindi che il ROE è cresciuto quindi nel tempo. Se ci poniamo quindi la domanda in relazione quindi a quel ROE che è aumentato, se è da considerare soddisfacente, non, a questa domanda non possiamo quindi rispondere dicendo sì, ma nemmeno quindi no. Dovremmo quindi confrontare magari quindi il ROE, appunto come stiamo dicendo, con altre imprese omogenee sotto quindi alcuni quindi aspetti, e magari da questo confronto si può evincere che quel ROE rispetto quindi all'altra impresa può essere quindi soddisfacente o non può essere quindi soddisfacente. Se c'è una notevole differenza quindi tra il ROE della Dececo con il ROE o altri indici anche di un'altra quindi impresa, evidentemente ci si pone la domanda come mai c'è questo elevato gap tra redditività di un'impresa quindi e l'altro, e magari anche lì si potrebbe quindi fare una analisi più accurata per capire quali possono essere le motivazioni ed evitare magari una volta quindi scoperto quali sono le situazioni che potrebbero determinare, cercare quindi di evitarle, di migliorare quindi alcuni aspetti, quindi sempre nella prospettiva di incrementare quindi la redditività qualora si dovesse ritenere che non sia in linea con le imprese dello stesso settore, della stessa attività, che svolgono la stessa attività, delle stesse dimensioni e quant'altro. Detto questo, passiamo ad analizzare meglio quindi il rapporto tra la leva finanziaria quindi e la redditività con un'analisi più specifica. La leva finanziaria è data dal rapporto fra total assets ed equity. L'abbiamo quindi vista già quando abbiamo fatto la scomposizione quindi del ROE, ripetiamo, una scomposizione che rende migliore quindi il tipo di analisi che si va ad affrontare, perché praticamente si procede ad un'analisi appunto quindi anche più approfondita della leva finanziaria, cioè noi andiamo a conoscere L'effetto che la composizione delle fonti di finanziamento, che appunto quindi espressa dal leverage, ha, quindi questa composizione ha sulla redditività netta aziendale, una redditività che è misurata appunto dal ROE. Cioè andiamo quindi ad evidenziare l'effetto moltiplicativo che il grado di indebitamento produce sulla redditività netta rispetto a quella operativa. Per fare quindi questa analisi, partiamo da una relazione che sarebbe quella dell'EBT, cioè dell'Earnings Before Taxes, che è dato appunto dall'EBIT meno I. EBIT sarebbe Earnings Before Interest and Taxes, I sta per interessi. Considerando poi che il ROTA è dato dal rapporto tra EBIT su TA, totale assets, possiamo quindi esprimere l'EBIT come l'uguaglianza tra ROTA per TA. Quindi partiamo dal ROTA che è dato dal rapporto di EBIT su TA e da questa, quindi, da questo indice, quindi questo rapporto, ci ricaviamo EBIT che è dato da ROTA per TA. In modo analogo, procediamo per gli interessi che sono dati da ROD che moltiplica TA meno E. Gli interessi in effetti sono il peso, misurano il peso della struttura finanziaria, quindi è dato da che cosa? Dal ROD, che sarebbe il Return on Debt, che è il costo medio dell'indebitamento, moltiplicato per la differenza tra total assets ed E, cioè togliendo da total assets il capitale, quindi netto, che è l'equity, otteniamo quindi i debiti. Una volta che siamo partiti da queste uguaglianze, possiamo andare quindi a sostituire nell'equazione quindi principale, quella di cui siamo partiti, cioè che EBT è data da EBIT meno I. Ad EBIT andiamo a sostituire quella che ci siamo calcolati partendo dal ROTA, quindi abbiamo ROTA per TA, al posto di I che indica gli interessi, andiamo quindi a sostituire quindi la relazione che abbiamo individuato, e ovvero ROD che moltiplica TA meno E. Detto quindi questo, andiamo a mettere in evidenza quindi total assets, che è lo stesso l'elemento comune fra i primi due elementi di EBT. Quindi otteniamo che EBT è dato da total assets che moltiplica ROTA meno ROD, e poi rimane l'altro elemento che scriviamo in modo quindi analogo, quindi più ROD per E. Ora dividiamo entrambi i membri per E. Quindi abbiamo EBT fratto E, che sarebbe appunto quindi il ROE. Dall'altro lato abbiamo TA, che moltiplica ROTA meno ROD fratto equity, più ROD per E fratto E. In questo rapporto ROD per E fratto E, semplifichiamo E e rimane solo ROD. Quindi ci ritroviamo, quindi semplificando, che il ROE è dato da TA fratto E che moltiplica ROTA meno ROD. Questo non è altro che un'equazione di primo grado, quindi il ROE, che possiamo indicare anche con la Y, è uguale ad A per X, dove A sarebbe quindi la leva finanziaria, quindi il leverage dato da TA su E. La nostra X è rappresentata dalla differenza tra ROTA meno ROD, e B sarebbe quindi il ROD. Quindi partendo da questa quindi equazione, che è un'equazione di primo grado, possiamo anche fare quindi una rappresentazione quindi grafica. Utilizziamo il sistema degli assi quindi cartesiani, dove sull'asse delle ascisse, che sarebbe la nostra quindi X, mettiamo ROTA meno ROD, mentre sull'asse delle Y rappresentiamo quindi il ROE. La relazione quindi tra ROE e la differenza tra ROTA meno ROD è positiva, per cui otteniamo una retta crescente. Non a caso, con il segno di A per X è positivo, quindi questo già ci dice quindi che la retta quindi, che esprime la relazione tra ROE e la differenza tra ROTA meno ROD, quindi è positiva e quindi la rappresentiamo come una retta quindi, crescente. Il coefficiente quindi B praticamente rappresenta la pendenza quindi della retta, cioè il coefficiente A, scusatemi. Il coefficiente angolare della retta è dato da TA su E, quindi più elevato è A, quindi il coefficiente A, più la retta quindi è ripida. Quindi la pendenza della retta aumenta all'aumentare quindi dell'average, quindi di questo A, mentre B della nostra quindi, equazione non è altro che l'intercetta della retta, quindi con l'asse delle y, quindi che corrisponde poi a questo punto sull'asse y. Se guardate quindi il grafico, stavo analizzando la rappresentazione grafica quindi del ROE. Allo stesso modo possiamo andare quindi ad analizzare graficamente la relazione invece tra il ROTA e sempre quindi la differenza tra ROTA meno ROD che indichiamo sull'asse X, mentre sull'asse delle Y mettiamo quindi il ROTA. In questo caso praticamente la relazione è sempre quindi crescente, otteniamo cosa? Quindi una retta con pendenza pari ad 1, cioè praticamente la retta che rappresenta questa relazione, quindi è una bisettrice con pendenza a 45 gradi e con un'intercetta nel punto quindi meno ROD sull'asse quindi delle ascisse. Ora cosa facciamo? Possiamo quindi considerare entrambe le due rette sullo stesso grafico. Quindi mettiamo sempre sull'asse delle x la differenza tra ROTA meno ROD, mentre sull'asse delle y quindi mettiamo sia il ROE che il ROTA. Rappresentandole quindi insieme è possibile quindi evincere che il ROTA, cioè la retta del ROTA è al di sotto quindi del ROE, cioè nel senso quindi che il ROTA ha un coefficiente quindi angolare sempre quindi pari ad 1, mentre quindi il ROE almeno pari ad 1 e poi può essere quindi superiore ad 1. Ma quando è che è uguale ad 1 il coefficiente quindi angolare quindi del ROE, quindi il leverage, cioè quando praticamente non c'è capitale di terzi, quindi il total assets che noi ci troviamo quindi al numeratore è rappresentato quindi dall'equity, non ci sono quindi debiti, ma questo è un caso quindi proprio limite, quindi diciamo che la pendenza del ROE è sempre quindi maggiore maggiore di 1, nel caso limite uguale ad 1, e quindi è sempre maggiore la pendenza del ROE rispetto quindi al ROTA. Nel quadrante in alto, quindi a destra, come potete quindi evincere guardando quindi il grafico, il ROE è sempre maggiore del ROTA. Nel quadrante in alto a destra è il ROTA maggiore quindi del ROE. Nel quadrante in basso, quindi a sinistra, in quel caso vediamo quindi che il ROTA è sempre quindi maggiore quindi del ROE, ma ci ritroviamo in una situazione quindi di negativa. L'effetto di amplificazione della redditività da quella operativa a quella netta dipende quindi dal coefficiente angolare del ROE, visto che il ROE ha sempre, quindi, come abbiamo detto, un coefficiente angolare pari ad 1, cosa che non si verifica per il ROE, è sempre quindi maggiore di 1. Quindi il leverage ha un valore che è compreso tra 1 e più infinito. Quando è che è uguale a 1? Come abbiamo detto, nel caso limite in cui non c'è capitale, quindi non ci sono debiti, non c'è capitali di terzi, per cui al numeratore che troviamo il total assets che è dato dal capitale netto più quindi debiti, non essendoci quindi debiti, ci troviamo soltanto con equity, troviamo al denominatore anche equity, quindi essendo uguali, ecco che viene il rapporto quindi uguale a 1. Man mano quindi che diciamo che la situazione è data anche dai debiti, cosa più verosimile, il rapporto supera quindi l'unità perché il numeratore è sempre maggiore quindi del denominatore. Tende ad infinito anche in questo caso con l'ipotesi limite in cui il capitale proprio non c'è, praticamente quindi i debiti c'è cioè il numeratore è costituito soltanto quindi da debiti. La leva finanziaria, come abbiamo notato parlando del ROE, produce quindi un effetto amplificativo, cioè di amplificazione, e questo segno dell'effetto di amplificazione dipende appunto dalla variabile quindi X, che sarebbe dato dalla differenza tra rota meno ROD. In effetti, come può essere quindi segno di questo effetto moltiplicativo, quindi della leva finanziaria, può essere positivo, negativo o nullo. Quando è che è positivo? Quando rota meno ROD è maggiore di zero, cioè quando il rota supera il ROD, e in questo caso quindi il ROE risulta essere maggiore del ROTA. Il ROTA in effetti è la redditività operativa di tutte le risorse dell'impresa, mentre il ROD è il costo dei soldi presi a prestito. Quindi la redditività, in questo caso di effetto leva positivo, la redditività del costo del capitale investito è maggiore del costo dell'indebitamento. Fino a che prendo soldi in prestito e da questi soldi ottengo una redditività superiore al costo che io devo esborsare per prendere a prestito quei soldi, conviene sempre prendere quindi in prestito, perché in questo caso, nonostante io ricorra all'indebitamento, il ROE aumenta e quindi alle imprese conviene quindi indebitarsi. L'altro segno che si può verificare è effetto leva negativo. In questo caso, praticamente la differenza tra rota meno ROD è minore quindi di zero, perché in questo caso il rota, quindi la redditività operativa, è inferiore del costo necessario per prendere a prestito quindi le risorse. E questo cosa produce? Quindi un ROE minore del rota. Quindi un ROE inferiore che potrebbe addirittura diventare negativo. Quindi se quando prendo a prestito soldi ottengo quindi una redditività inferiore al costo necessario per prendere a prestito, avrò quindi in quel caso un effetto leva negativo. Il ROE quindi risulta essere minore del ROTA. In effetti conviene. È vero che l'indebitamento, come abbiamo notato, produce un effetto quindi positivo, scusatemi, fino ad un certo punto, Dopodiché comincia a ridursi questo effetto e a diventare addirittura, quindi tende ad annullarsi e poi a diventare negativo. Infatti la terza ipotesi che può verificarsi è un effetto leva nullo. Questa diciamo che è un'ipotesi di scuola, quando la differenza tra rota meno rod è uguale a zero. E quando è che si verifica questa situazione? Quando rota e rod sono uguali, cioè praticamente la redditività operativa dei soldi che prendi da prestito è uguale al costo necessario che io sostengo per prendere a prestito quindi quei soldi. Quindi diciamo che in questo caso ci troviamo all'origine del grafico. Conviene all'impresa prendere a prestito fino a quando il rota è maggiore quindi del ROD, dopodiché non è più conveniente quindi all'impresa. Sempre quindi riferendoci al grafico che abbiamo quindi costruito con entrambe le due rette, possiamo individuare anche due punti, uno dei quali è il punto critico, che è il punto sul grafico, in corrispondenza quindi del quale l'effetto leva finanziaria si annulla. Quindi ROE in quel caso è uguale al ROA, è uguale al ROD. Già abbiamo detto quindi che nel quadrante in alto, quindi a destra, la situazione, l'effetto leva è positivo, quindi a destra del punto critico che è individuato con la dicitura quindi ROD, col termine quindi ROD, che è uguale a ROD, è uguale a ROE, il ROE è maggiore del ROI e in questo caso l'effetto quindi è positivo. A sinistra invece del punto critico il ROE è minore del ROE, il ROE è minore del ROI perché l'effetto leva è negativo. L'altro punto di cui vi voglio parlare è il punto quindi ipercritico. Il punto quindi ipercritico è quel valore del ROTA al di sotto del quale il ROE diventa negativo. A questo valore del ROTA corrisponde quindi un ROE. Al ROTA minimo corrisponde quindi un ROE pari a 0. Al di sotto di questo valore ROTA minimo, praticamente il ROE comincia a diventare quindi negativo. Quindi come lo possiamo individuare sul grafico? Andiamo quindi ad individuare quindi il punto sull'asse delle X in cui ROE è uguale praticamente a 0. Portandoci poi sulla retta quindi del ROTA, questo lo si fa quindi graficamente, poi lo vediamo anche come si calcola analiticamente. Quindi graficamente cosa facciamo? Ci trasliamo, partiamo da quel punto sull'asse delle X in corrispondenza del quale il ROE è pari a 0, ci trasliamo sulla retta del rote, poi facciamo una traslazione sull'asse delle Y e andiamo a vedere a quale valore corrisponde quel rota, cioè il valore del rota che individuiamo poi sull'asse delle Y è quello che corrisponde ad un ROE pari a 0. Quindi questo ROTA minimo è quel valore della redditività sul total assets minimo. Al di sotto di questo valore poi il ROE diventa negativo. Nel punto, quindi in questo punto ipercritico, gli oneri finanziari, quindi il ROD, i costi praticamente per prendere a prestito, assorbono interamente quindi il reddito operativo e quindi provocano un reddito netto quindi uguale a zero. Quindi il punto ipercritico possiamo dire che separa l'effetto leva negativo in cui la redditività netta è ancora positiva dall'effetto leva negativo in cui la redditività netta poi diventa negativa. Possiamo quindi fare anche quindi un esempio nel quale prendiamo in considerazione quindi due ipotesi, l'ipotesi A e l'ipotesi B. Queste due situazioni, A e B, differiscono quindi per cosa? Per il grado di indebitamento, nonostante quindi il total assets sia uguale in entrambe le situazioni. Nell'ipotesi A abbiamo un capitale quindi netto pari a 100 e debiti pari a 100. Invece nell'ipotesi B abbiamo quindi un equity, quindi un capitale netto pari ad 80, inferiore rispetto alla situazione A, e dei debiti pari a 120 che sono superiori quindi alla situazione A. Quindi la situazione B ha un maggior grado di indebitamento rispetto alla situazione A. Altro aspetto da prendere in considerazione quindi è il ROD, che in entrambe le situazioni è lo stesso. Quindi, come potete vedere, quindi dall'esempio, il ROD è pari al 5% sia nella situazione A che nella situazione B. Però, quando andiamo a calcolare quindi gli interessi, questi risultano essere diversi perché la base di calcolo è diversa. Infatti, noi andiamo a calcolare nella situazione A, il 5% su 100, che sono i debiti di A, mentre nella situazione B andiamo a calcolarci il 5% su 120, che è maggiore. Andandoci a calcolare quindi la leva finanziaria in entrambe le situazioni, notiamo che in A è pari a 2, mentre in B è pari a 2,5. Quindi in B abbiamo una leva finanziaria maggiore che in A. Si potrebbe quindi pensare cosa che la situazione di A sia migliore di B, perché il ROD è più basso, perché se noi andiamo a vedere il costo del denaro, quindi dopo il calcolo, in A è 5, mentre in B è 6. Quindi questo ci potrebbe portare a concludere che la situazione di A sia migliore di B. Ma dobbiamo fare attenzione perché abbiamo anche calcolato quindi la leva finanziaria e che risulta essere più alta in B che non in A. Ora andiamo a considerare quindi la situazione quindi economica. In entrambi le situazioni i ricavi sono pari a 100. Perché? Cosa stiamo facendo? Un'analisi partendo però da delle condizioni quindi pari in entrambe le situazioni. I costi in entrambi sono pari a 60, l'EBIT, come potete vedere, cioè l'earnings before interest e taxes, è uguale a 40 in tutte e due le situazioni. Ora, da questo 40 andiamo a sottrarre i costi dell'indebitamento, che sono gli interessi. In A andiamo a togliere quindi 5, in B andremo a togliere 6, per cui l'EBT, che sarebbe quindi l'Earnings Before Taxes, è diverso in entrambe le situazioni. Quindi siamo partiti da una situazione quindi uguale in entrambi i casi, ma poi notiamo quindi che il reddito che dopo quindi prima delle tasse e togliendo però i costi finanziari sono diversi. In A è 35 e in B è 34. Questo cosa significa? Che la redditività, cioè ci possiamo quindi chiedere in base quindi a questo valore, la redditività di B è minore a quella di A? Cioè noi possiamo farci questa domanda e spontaneamente, come abbiamo detto prima, potremmo rispondere quindi sì. No, non è la risposta quindi giusta, perché dipende dai punti quindi di vista, cioè nel senso che è vero che il reddito è più basso in B che non in A, ma per produrre questo reddito diciamo che è stato impiegato un capitale quindi più basso. Quindi bisogna vedere se la riduzione del capitale è più che proporzionale rispetto alla riduzione del reddito. E infatti, se noi andiamo a fare questo confronto, è proprio ciò che accade, nel senso che la riduzione del reddito da 35 a 34 è meno che proporzionale rispetto alla riduzione del capitale di rischio che passa da 100 quindi a 80. Quindi la redditività netta in A è del 35%, se andiamo a calcolare quindi il ROE che è dato da RN su capitale netto, ma in B è del 42,5, quindi andiamo a fare reddito netto su capitale netto, che nel primo caso è 35 su 100, in B è 34 su 80. Quindi la redditività netta non dipende solo dal numeratore che è dato da RN, ma dipende anche dal denominatore, che è il capitale quindi netto, anche questo quindi influisce. E il denominatore in questo caso scende in modo più che proporzionale di quando scende quindi il numeratore, e questo produce un effetto positivo sul ROE. L'altro quindi elemento poi da considerare quindi è il ROTA minimo, di cui abbiamo parlato pure prima, perché è il valore rispetto al quale poi il ROE è pari a 0 e che sale dal 2,5% quindi al 3%. In questo esempio cosa abbiamo fatto? Non abbiamo considerato le imposte. Se andassimo a considerare anche le imposte, avremo un ulteriore effetto benefico dell'indebitamento. Perché? Perché gli interessi passivi che noi abbiamo preso in considerazione sono a loro volta componenti negativi del reddito e possono anche essere deducibili dal punto di vista fiscale. Quindi un aumento dell'indebitamento è vero che comporta un aumento degli interessi passivi, quindi dei costi per l'impresa, ma e quindi anche un aumento dei componenti negativi fiscali. Con interessi passivi più alti si pagano meno imposte, perché in effetti con costi maggiori l'utile fiscale sul quale si vanno a calcolare le imposte si assottiglia. Quindi, qualora noi andassimo a pagare interessi passivi più alti, si pagano anche meno imposte. E se noi investiamo un maggior capitale di rischio, perché il capitale di rischio ha un costo opportunità che non figura nel conto economico, questo quindi è stato detto proprio nelle prime, anche nelle prime lezioni, questo costo opportunità del capitale non ce lo troviamo nella dichiarazione dei redditi, quindi l'aumento dell'equity non comporta un aumento dei costi deducibili, quindi tra l'aumento quindi dell'equity, che non comporta appunto quindi un aumento dei costi, perché il costo opportunità non compare in dichiarazione, un aumento invece del debito che comporta anche questo interessi passivi, quindi maggiori costi, questi invece vanno considerati nella dichiarazione dei redditi. E quindi cosa fanno? Riducono la base imponibile e ottenendo quindi un impatto fiscale che avvantaggia ulteriormente il ricorso all'indebitamento. Questo ulteriore elemento positivo sulla redditività netta lo potremmo andare ad individuare tra le imposte, perché migliorano appunto, come abbiamo detto, la redditività netta. Quindi piuttosto che aumentare quindi il capitale, è meglio ricorrere all'indebitamento. Ripeto, perché nel primo caso quindi il costo opportunità del capitale non compare tra gli elementi quindi negativi su cui poi si vanno a calcolare le imposte, cosa invece che accade se ricorriamo all'indebitamento. Cioè praticamente i costi e quindi gli interessi compaiono tra gli altri costi e comportano una riduzione quindi dell'utile fiscale e una riduzione delle imposte. Per il calcolo quindi del ROTA minimo dal punto di vista quindi formale, partiamo quindi dal ROE che è dato da TA su E, che moltiplica il ROTA meno ROD più ROD. Il ROTA minimo, come abbiamo detto, è quel valore che rende il ROE uguale a 0. Quindi poniamo il ROE, questa equazione del ROE, la poniamo quindi uguale a 0 e ci ritroviamo quindi con TA su E che moltiplica ROTA meno ROD più ROD uguale a 0. Portiamo quindi al secondo membro Rod, quindi otteniamo TA su E che moltiplica rota meno Rod uguale a meno Rod. Ma a noi cosa interessa? Interessa calcolare il rota, cioè quel rota minimo, no? Che rende il Rho uguale a zero. Quindi lasciamo al primo membro l'elemento con il rota. Quindi abbiamo TA su E per rota. Meno TA su E Rod uguale a meno Rod. Poi portiamo al secondo membro TA su E per Rod e otteniamo che TA su E su rota minimo è uguale a meno Rod più TA su E per Rod. Per ottenere il rota minimo dobbiamo quindi eliminare quel TA su E. Quindi cosa facciamo? Moltiplichiamo entrambi i membri, quindi il lato a destra e a sinistra, per TA su E. Nel primo membro, quindi c'è una semplificazione di TA su E, che lo troviamo sia al numeratore che al denominatore, mentre nel secondo membro ci ritroviamo con meno Rod su TA su E più TA su E diviso TA su E per Rod. In questo secondo quindi elemento c'è un'ulteriore quindi semplificazione perché la troviamo sia al numeratore che al denominatore. Quindi cosa otteniamo? Che il rota è uguale a meno Rod e rimane fratto TA su E più Rod. Ora, come possiamo esprimerlo, rota? Poiché abbiamo quindi al denominatore di meno rod un ulteriore rapporto, possiamo quindi eliminare questo denominatore moltiplicando il rod per l'inverso di quel rapporto. Quindi ci troviamo con meno rod che moltiplica E su TA più rod. Dopodiché mettiamo in evidenza quindi Rod, quindi il rota minimo risulta essere dato da Rod che moltiplica 1 meno E fratto TA. Facciamo quindi una cosa, questa determinazione quindi del rota minimo formale vi faccio una foto e ve la allego magari insieme alla lezione in modo che possiate, lo so che è difficile seguire senza avere davanti magari quindi la dimostrazione. Ripeto questa dimostrazione, quindi ve la faccio e ve la allego alla lezione nel momento in cui ve la spedisco. Quindi con questo abbiamo, penso, detto tutto. Possiamo quindi, dire, quindi concludendo, che, l'impresa, non è una realtà statica, è sempre quindi una realtà dinamica, cioè l'impresa non è, ferma in un punto, si evolve continuamente. Quindi se la leva, finanziaria, produce sempre un effetto moltiplicativo, che, in condizioni in cui il rota è maggiore del rod è sempre positivo questo effetto quindi moltiplicativo. Quindi ci dobbiamo aspettare, che, le imprese di successo hanno sempre rapporti di indebitamento maggiori, di imprese quindi meno redditizie. Cioè, in effetti noi abbiamo detto che conviene ricorrere quindi all'indebitamento. Quindi possiamo quindi concludere che le imprese che hanno una maggiore redditività è perché si indebitano maggiormente rispetto alle altre. È così, ma non è così. Cioè, in effetti non è proprio, quindi non si mette proprio in queste diciamo non è la conclusione proprio definitiva. È perché possiamo dire, concludendo, che la leva finanziaria se aumenta fa aumentare quindi il ROE, cioè la redditività netta, ma ripetiamo, ed è questa la parte importante, a parità di condizioni. Cioè, nel senso che queste considerazioni, questi risultati quindi a cui si giunge valgono ceteris paribus, cioè a parità di condizioni, cioè le altre condizioni devono rimanere quindi intatte, altrimenti quindi questo non è una conclusione a cui possiamo giungere, perché non è vero che gli altri elementi restano immutati nel momento in cui si ricorre quindi all'indebitamento. Il ricorso quindi all'indebitamento ha altri quindi risvolti. Quali sono quindi questi risvolti? Uno è l'aumento della rischiosità aziendale, cioè maggiore quindi l'indebitamento dell'azienda, maggiore è rischiosa quell'azienda. Quindi un maggiore indebitamento abbiamo detto che comporta quindi cosa? Un aumento del ROD, perché una banca che prima di concedere quindi un prestito fa un'analisi di bilancio e se vede che un'impresa è già fortemente quindi indebitata, richiederà dei tassi di interesse molto più alti perché è un'attività quindi rischiosa. Quindi aumenta all'aumentare dell'indebitamento anche quindi il ROD, quindi il costo per prendere prestito. A sua volta questo comporta anche un aumento del costo opportunità del capitale, perché non viene valutata negativamente soltanto dalle banche, quindi questa maggiore rischiosità dovuta ad un maggiore indebitamento, ma viene valutata negativamente anche dagli azionisti. Quindi le banche o non presteranno, o non presteranno se vedranno quindi che l'indebitamento è già alto, oppure quindi presteranno quindi soldi a quell'impresa soltanto nel caso, soltanto quindi con tassi di interesse quindi più alti, mentre gli azionisti cosa faranno? Pretenderanno una redditività del proprio capitale investito più alto, quindi anche in quel caso il costo del capitale sarà più alto. Le aspettative degli azionisti saranno più elevate, quindi potremmo partire da una situazione in cui l'effetto sì è positivo, ma poi può giungere ad una situazione in cui l'effetto, quindi moltiplicativo della leva, diventa quindi negativo. Quindi ricapitolando, fino a certe condizioni l'indebitamento quindi conviene, superato quelle non conviene perché l'indebitamento comunque ha dei risvolti perché gli altri elementi che vanno presi in considerazione non restano immutati per sempre. Con questo ho terminato, con questo, con la leva finanziaria, quindi abbiamo terminato questa parte. Vi ricordo che ci sta il bilancio anche tra il materiale, quindi tra le slide, anche di un'altra impresa. Vi conviene quindi esercitarvi per avere maggiore quindi dimestichezza. Vi ripeto, non è, secondo me non è tanto saper calcolare. In effetti gli indici li dovete quindi ricordare perché penso che in sede di esame vi chiederanno quindi il calcolo di questi indici, ma non si fermeranno a chiedervi come si calcola l'indice, ma ad un'analisi quindi della situazione a cui si perviene quindi calcolando quegli indici e voi dovreste essere in grado di spiegarlo, per cui non è necessario soltanto fare applicare semplicemente la formuletta e calcolare il ROE e dire il ROE è pari a 3 o 4 quindi per cento, ma vi sarà chiesto quindi altro, fare un'analisi di questa variazione almeno nel tempo di questi indici. Non penso che vi sarà chiesto anche una valutazione, quindi una comparazione quindi con altre imprese, ma qualora ve lo chiedessero, effettivamente se si va a comparare per esempio il ROE dell'Adecco di un'altra impresa con un'altra, il ROE dell'Adecco è molto inferiore rispetto all'altro, evidentemente c'è qualcosa che per l'Adecco non funziona. Quindi questo penso che sarà necessario o anzi più importante in sede di esame. Con questo è quanto, vi saluto e alla prossima.